E oggi abbiamo creduto ospite Alberto Paleardi, che ci parlerà di ambiente del Parco dell'Ura. In questo dibattito parteciperà anche l'amico Roberto Banfi. Bene, grazie ciao Alberto Paleardi del tuo intervento alla nostra radio. Prima di tutto, forse parecchi ti conoscono, ma altri non ti conoscono. Sarebbe opportuno che tu ti presenti alla nostra radio. Chi sei?
Boh, io sono Alberto Paleardi, cittadino di Saronno. Per quanto riguarda l'ambiente, vi dico più o meno cosa ho fatto. Sono stato presidente della commissione Lura del Comune di Saronno per 5 anni, che si occupava di tutte le problematiche inerenti al torrente e alla sua parte vegetale, ambientale che sta intorno al torrente. Sono stato membro anche del consiglio di amministrazione del Parco Lura per 4 anni. Ero e sono ancora membro della potentissima, diciamo così, Commissione Pascoli del Comune di Sestriere.
Bene, dopo questa presentazione molto stringata, cominciamo a fare qualche domanda. Alberto, tante persone si mettono in ambito sociale, civile, per dare un loro contributo. Come mai hai scelto l'ambiente?
Ma ho scelto l'Ura come inizio del mio interesse per l'ambiente, perché l'Ura era forse la cosa più negletta che c'era a Saronno. Era talmente poco considerata che vi erano dei progetti in comune che prevedevano la sua tombinatura integrale per non fare vedere lo stato schifoso delle acque come erano. Erano talmente inquinate le acque del torrente Lura che da un punto di vista tecnico legale non potevano neanche stare all'interno delle fognature comunali. E quindi ho detto: bisogna salvare questo torrente, anche perché un concetto per me fondamentale è che l'acqua deve essere un elemento portatrice di vita e non un elemento di portatrice di morte.
Però ricordiamo che in Saronno è interrato una piccola parte del torrente.
Sì, ma il progetto prevedeva tutto l'interramento per far sì che la gente non vedesse lo scempio.
E chi ha fermato questo progetto?
Ma poi si sono forse autofermati per conto loro, e quindi poi dopo, quando c'è stato un inizio di sensibilità ambientale maggiore all'interno della cittadinanza, hanno deciso di fare tutt'altro. Io ho dato un po' il mio contributo a rompere le scatole, perché da quando ho iniziato a occuparmi io dell'Ura, allora era una situazione ben peggiore di questa.
Quella iniziativa lì ha creato il famoso Parco dell'Ura?
No, il Parco dell'Ura c'era già stato, però aveva un atteggiamento...
E qual è gli scopi del Parco dell'Ura?
Ma il Parco dell'Ura, più che atteggiamento di interessi sul torrente, era più un atteggiamento per quanto riguarda la fauna e gli alberi che stanno tutti intorno. E questo, secondo me, è sempre stato un bug all'interno del parco, perché se crei una isoletta verde attorno a un rigagnolo maleodorante e puzzolente, anche la parte verde perde tutta la sua valenza ambientale.
Sei soddisfatto di qua? Attualmente com'è sistemato il Parco dell'Ura?
Allora, il Parco dell'Ura ha fatto dei grossi progressi in questi anni, anche con le vasche di laminazione, è andato avanti.
Qual è lo scopo di queste vasche?
Il corpo di queste vasche è tendenzialmente creare un volano quando ci sono troppe piogge che arrivano da nord. Ci sono degli studi un pochettino contrastanti sulla loro effettiva necessità per quanto riguarda il rischio idraulico del Comune di Saronno. Però tutto sommato è un progetto che ha dato verde, ha rinaturalizzato certe zone, ha messo piante, ha creato delle oasi verdi interessanti, tra cui una cosa abbastanza importante è le vasche di fitodepurazione che ci sono state fatte, che servono un ulteriore affinamento della qualità delle acque uscenti dai vari depuratori.
Ecco, io e Roberto ogni tanto andiamo nel Parco dell'Ura a fare qualche camminata e vediamo tanta gente con la macchina fotografica. Ma cosa c'è da fotografare? Ci sono degli animali o degli uccelli particolari?
Beh, ma c'è di tutto in giro nel Parco dell'Ura. Martin pescatore, i coniglietti che ci sono, gli abbondanti, le lucciole. Io invito la gente a fare andare al Parco dell'Ura di sera, quando sarà maggio, giugno, ci sono spettacoli di luce che è veramente molto 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 bello. E poi anche tutti gli altri tipi, anche i rapaci, c'è un po' di tutto.
Guarda, va da sé che una domanda, ma perché sei uscito dal comitato del Parco dell'Ura?
Beh, io non sono uscito. Diciamo che sono stato cacciato.
Questa è opportuno che tu spieghi questa parola essere cacciato vuol dire che c'è sotto qualcosa di pesante. Ce lo puoi spiegare, se è possibile?
Ma assolutamente, non c'è nulla da nascondere. È vero.
Sarà stata una scelta politica? O...
Ma io penso che sia stata una scelta parzialmente politica. Ovviamente quando ci sono i cambi di amministrazione, le nuove amministrazioni,
è normale che si cambi,
tendono a cambiare. Però io sono rimasto penso quasi 7-8 mesi nonostante fosse arrivato Fagioli. Qual è la motivazione? Sicuramente io sono abbastanza non controllabile, né ho padroni per le cose, io dico le cose come penso. Io mi ero opposto in maniera pesante alla realizzazione della Cascina Paiosa come è stata fatta. Essendo stato io, insieme ad altri, a chiedere il finanziamento alla Fondazione Cariplo, quel finanziamento era tutto indirizzato, più che il finanziamento è un cofinanziamento, poi se volete vi spiego la differenza, tutto indirizzato a una questione verde. Non era previsto un euro per la parte edilizia e di messa in sicurezza della cascina. Hanno voluto cambiare tutto questa destinazione da verde a edilizia per creare quello cattedrale nel deserto mal funzionante a cui entra acqua, che è la Cascina Paiosa, che è lì vuota da anni. E io mi sono sempre opposto a questo passaggio all'interno del consiglio dell'amministrazione del Parco dell'Ura, perché non era una cosa senza senso. Poi magari verrò smentito che diventerà il miglior bar, la migliore porta d'ingresso.
Poi del parco. Il Parco dell'Ura coinvolge altri comuni, no?
Sì, certo.
E c'è questo comitato?
Com'è?
C'è il comitato del Parco dell'Ura, no? C'è un
consiglio d'amministrazione con cui io un rappresentante da parte di tutti i comuni.
Io adesso lascerei la parola a Roberto. Tu conosci Alberto da parecchio tempo. Sì. Come giudichi questa sua partecipazione, questo suo interesse al Parco dell'Ura? Poi parleremo anche anche dell'ambiente.
Vabbè, io
ho avuto... Ricino, un'esperienza positiva che ha fatto.
Sì, ho avuto modo di vedere.
E aggiungo, abbiamo avuto dei contributi noi come società del suo apporto?
Sì, no, vabbè, obiettivamente l'interesse e l'impegno sono stati evidenti in questi anni. Come giornalista ho avuto occasione molte volte di scrivere di iniziative o anche di segnalazioni, denunce, tra virgolette, fatte da Alberto su queste questioni ambientali, in particolare legate al torrente Lura e al Parco dell'Ura. Senz'altro, diciamo, la sua presenza in consiglio di amministrazione del Parco Lura poteva essere un di più per la città di Saronno, perché voleva dire due occhi sempre ben aperti e portare un po' il peso di Saronno all'interno del consiglio di amministrazione, perché Saronno è vero che è solo marginalmente toccato dal Parco Lura, che si sviluppa maggioranza nel Comasco, però Saronno è anche stato storicamente uno dei maggiori contributori in termini economici della vita del parco, del sostegno del parco. E se posso permettermi, ecco, l'impressione da giornalista cittadino è che non sempre Saronno, nel corso soprattutto degli ultimi anni, ha fatto sentire in modo palese, in modo evidente, la propria voce, il proprio peso all'interno di questa struttura.
Alla luce di quello che tu stai dicendo, qual è la domanda che ti si interessa di fare a Paleardi?
Ma guarda, gli chiederei, visto che qua glielo chiedo, come vede attualmente, come trova attualmente la salute del torrente Lura, perché come diceva giustamente Alberto, il torrente è l'elemento alla fine fondamentale all'interno del Parco dell'Ura, perché è il corso d'acqua che lo attraversa e attorno al quale è nato il parco stesso. Poi questo torrente prosegue per Saronno e taglia in due tutta la nostra città. È una cosa diciamo evidente a tutti ed è una parte storica del panorama urbano saronnese, ecco. Io mi ricordo da bambino che era veramente una fogna a cielo aperto e se ci guardavi dentro vedevi i topi che si rincorrevano, e adesso non è più così, insomma. Credo che la situazione sia migliorata, però sicuramente lui lo sa meglio di noi.
La situazione è ampiamente migliorata. Diciamo una cosa che possiamo dire, che mi metto una stelletta al petto, ma anche grazie all'amministrazione Porro, è quello che Saronno ha controllato tutti i suoi scarichi sul fognari direttamente in Lura e li ha sistemati tutti, perché quando mi sono iniziato a occupare io di questa cosa, Saronno aveva una 5-6 scarichi di fognatura diretti ancora nel torrente Lura. Non possiamo dire che questa situazione sia stata portata avanti anche in altri comuni, benché nota e rinota. Io continuavo a rompere le scatole su queste cose qua anche al consiglio di amministrazione del parco Lura, che il parco doveva farsi attore lui di intervenire sugli altri comuni del consorzio perché sistemassero le cose. Dopodiché si potrebbe migliorare ulteriormente questa qualità.
Ma a monte c'è ancora qualche comune che scarica nel torrente Lura, sì o no?
Guardi, fino a 1-2 anni fa io avevo segnalato un paio di situazioni critiche. Ci sono anche degli studi fatti sulle sorgenti dell'Ura che indicano che trovavano degli scarichi direttamente vicino alle sorgenti dell'Ura. Da 2 anni a questa parte onestamente non ho più controllato puntualmente, anche perché onestamente non avendo più voce forte senza un ruolo politico, queste parole qua rimanevano vuote, ma lo sanno, li sanno tutti, sono stati censiti tutti dalla regione, tutti gli scarichi, tutti, manca solo la volontà.
Sì, infatti le acque colorate ce ne vedono poche adesso.
Ma è molto migliorato, anche perché ha cambiato la gestione delle depurature di Bulgaro Grass, che prima era privata, adesso è diventata pubblica, e quindi hanno cercato di migliorare.
Scusa, l'Inter Parco Lura, da chi è finanziato, chi fa la manutenzione? Ci puoi spiegare un po' come questa la gestione di questo parco?
Allora, viene finanziato dai comuni soci, tra cui Saronno penso che sia il maggior contributo.
La regione no?
No. Dai comuni,
perché c'è interprovinciale, la regione niente.
Sono i comuni del PLIS, parco locale di interesse sovracomunale si chiama, che finanziano sia in parte capitale sia in parte corrente per le manutenzioni. Saronno è uno dei maggiori contribuenti. È chiaro che
cosa significa maggior contribuente? Ma si monetizza in quanto?
Adesso non mi chiedere le cifre perché non me le ricordo più, ma basta andare a prendere i bilanci del comune, li trovate dentro i contributi che il comune di Saronno dà al parco. Il peso politico dei Saronno all'interno del parco è poco, perché ovviamente sono tutti...
Anche se è il miglior contribuente.
Certo. Singolarmente è il maggior contribuente, però essendo gran parte della zona comasca,
certo,
quindi tendono più a giocarsela sulla parte comasca. Ed era una cosa...
È un organo elettivo o sono tutti nominati?
Sono tutti nominati dai comuni.
Sono tutti e tu non in carica quanti anni?
Qua, come le amministrazioni comunali.
Ecco, la parte finanziaria, chi ad esempio paga i manutentori, non dico la guardia forestale, però non è guardia forestale, la guardia dell'Ura, chi la paga?
Allora, i comuni pagano il consorzio, il parco paga direttamente i vari soggetti.
Ti tieni soddisfatto dalla manutenzione attuale del parco? Saronno è bella, quando io faccio il parco dell'Ura fino a Novelasca è molto curato.
Sì, no, io non dico nulla, ma forse un pochettino qualche sfalcio in più nel cosiddetto paratone andrebbe fatto, però sono scelte ambientali, dire che far crescere l'erba è vantaggioso per la diversificazione delle piante, perché si permette di creare semi che si vanno a rimettere in circolo.
Roberto, io so che leggendo qualche tuo articolo nel periodo estivo tu mettevi in evidenza che questo parco dell'Ura, soprattutto per causa della siccità, c'erano delle pozze con dei pesci che morivano. Come si può sopperire a una carenza d'acqua? Robby, tu hai fatto parecchi articoli su questo.
Questo è proprio un tema che ha toccato Alberto molte volte. Queste improvvise secche del torrente,
non solo la natura ha creato,
sì, che però non vedevamo anni fa.
Ecco, è vero.
Perché siano causate, cioè da cosa siano causate in modo così improvviso e così frequente negli ultimi anni.
E si può
anni,
superare a tuo avviso? Sentiamo che paleati, cosa dice.
Ma io dico che non c'è nulla da inventarsi. Ci sono degli studi sulle sorgenti del Parco dell'Ura che dicono puntualmente che cosa va fatto. Lo si fa? No. Perché? Boh, me lo chiedo anch'io.
Il non fare vuol dire creare quelle cause che ha detto prima Roberto?
Allora, si potrebbe l'Ura è un malato molto fragile, non c'è un solo intervento che può essere risolutivo, ma vanno fatti una serie di piccoli interventi per risolvere. Al contempo, piccoli interventi che creano delle difficoltà generano una situazione critica come la mancanza d'acqua. La mancanza d'acqua è iniziata ad arrivare dopo l'intervento di Piedemontana. Dopodiché si potrebbe ovviare con questo, sì, ripeto, gli studi sulle sorgenti dell'Ura, che dicono puntualmente dovrebbero essere fatte delle opere di impermeabilizzazione del letto del torrente con dei materiali argillosi naturali. Ma volendo, sempre perché ho parlato prima delle vasche di fitodepurazione, che prendono l'acqua della prima falda e poi la buttano per far sì che la fitodepurazione non muoia.
Ma molte volte io non le vedo più.
Basterebbe, quando ci sono momenti critici, potenziare il prelevamento da questa falda per far sì che arrivasse un po' di acqua a livello di Saronno. Certo che se prendi una pompetta da un litro al minuto non arriverà mai l'acqua, puoi prendere una pompa da 400, dico una cifra non da studi per far capire, potrebbe arrivare un po' di acqua, no, senza farla andare sempre a 400, ma solo nel momento in cui ti rendi conto che inizia a mancare l'acqua. Ritengo molto scorretto al contempo aver chiuso la pozza dove si salvavano i pesci
via Tomaseo,
perché significa semplicemente lo stesso concetto che c'era prima: non vedo, non ho il problema. Come dicevo prima, si voleva chiudere tutto il torrente per non farlo vedere, quindi non c'è il problema dell'inquinamento. Si toppa quella pozza perché la gente al via Tomaseo la vedeva. Esistono più a monte, a valle, delle altre pozze dove lì i pesci rimarranno e continueranno a morire.
Se dovesse per caso ripetere come l'anno scorso, ci sarà la moria di pesci?
Certo, ma non li vedrete più morti lì via Tomaseo, moriranno un po' più giù.
Quali sono i pesci che frequentano il Lura?
Allora, ci sono tendenzialmente i varioni, però adesso io non so tutti i nomi dei pesci, cioè non è che...
Comunque ci sono dei pesci che girano nel torrente.
Sì, ma potevano girare.
Ecco, dopo aver parlato abbastanza ampiamente del torrente Lura, parliamo un po' dell'ambiente. L'ambiente, noi viviamo in una zona veramente molto inquinata, in cui non stiamo qua a elencare tutte le malattie che stanno procurando questi inquinamenti. Come trovi il nostro ambiente saronnese e dei paesi limitrofi? Come lo giudichi?
Ma io posso giudicare che c'è una grande sensibilità ambientale che secondo me si sviluppa tra la popolazione, che ne so, cito quando si volevano tagliare gli alberi di Via Roma, c'è stato un sollevamento generale. È un grosso miglioramento e si sta cercando di creare nei pertugi dove c'è ancora del verde un collegamento, una continuità di questo verde, cioè neanche la prova che è stato provato quando c'ero ancora io nel consiglio di amministrazione, la parte sud del parco dell'Ura, quella dietro l'ospedale, al cimitero. Anche lì mi chiedo perché ancora non sia stata resa fruibile al pubblico. Hanno fatto anche l'inaugurazione di un ponte per attraversare, andare dietro la zona di Eccleton, poi andare fino a Caronno, dietro la
ferrovia. Ma esiste un piano verde Saronno?
Non faccio più parte dell'amministrazione, non lo so. Sul piano di Saronno, non so se si può aprire un'altra cosa, mi sono però permesso...
Anche perché attorno a Saronno ci sono dei polmoni di verde, cioè non si può dire, abbiamo citato prima il parco Lura, ci sono dei polmoni di verde anche significativi, le Groana ci sono.
Sì, c'è anche un'idea di collegare, esatto, in modo diretto,
cioè,
due parti.
Tu ritieni che questi polmoni siano insufficienti per sanare questa atmosfera un po' inquinata?
Cioè siamo molto antropici, cioè come realtà siamo un comune piccolo, costruito tantissimo, con una smania sempre di andare a costruire in tutti gli pertugi verdi che ci sono. È difficile, però c'è una grossa sensibilità sul verde. Io penso che i cittadini saronnesi abbiano un forte pollice verde, proprio perché capiscono che il verde è poco ed è accerchiato da quello che sta intorno.
Cioè il verde è un problema molto serio, no? Ecco, a tuo avviso i cittadini sentono questa esigenza del verde?
Ma penso proprio di sì, io ne sono fermamente convinto e spero che ne sia convinta anche questa amministrazione, benché onestamente mi sono letto l'attuale regolamento del verde stilato da appena approvato, mi lascia molto ma molto perplesso.
Roberto, tu condividi questa visione del verde saronnese, sì o no?
Se intendi una visione così un po' limitata come metrature, come spazi, come sì, Saronno è una delle città più edificate in rapporto alla dimensione del proprio territorio, della zona. Magari,
anche perché è già occupata da molti edifici.
E infatti non rimane molto spazio, ma forse anche perché, se non andiamo neanche indietro di troppi decenni fa, Saronno aveva un territorio molto più ampio, c'erano dei pezzetti che poi sono diventati dei comuni autonomi nel corso del tempo, e quindi in realtà è una situazione un po' anomala, no? Esatto. Si va in altri comuni dove magari si deve viaggiare per chilometri per passare in un'altra,
Girenzano, Bordo,
e invece esatto. In questo caso tutto è molto vicino, se no non ti sposti praticamente a piedi da un confine all'altro, e quindi chiaro, c'è qualche parco comunale, e poi c'è quest'area importante del parco dell'Ura, che è sempre insomma è un po' lo sbocco per i cittadini.
Ma a tuo avviso questo cambiamento, lo dico anche ad Alberto, noi prima eravamo tornati da terreni, come dici tu, che erano agricoli, erano sì. coltivati. Ormai la coltivazione non c'è quasi più. Come spiegate questo fatto?
Sicuramente c'è un discorso di redditività limitata, lo sappiamo, abbiamo visto le proteste degli agricoltori che sono anche arrivate a sfiorare Saronno, sono state sulla Varesina nei mesi scorsi. Certo, l'attività agricola è meno conveniente e la richiesta comunque di alloggi, di case nuove c'è, perché la zona è appetibile per la vicinanza con Milano, per la presenza di due stazioni, e quindi tutto questo sicuramente hanno inciso sullo sviluppo del territorio e fatto in modo che alla fine fosse, come dicevamo, quasi completamente edificato, con numeri insomma, certo. Molto elevati a livello di lombardo, ecco.
Alberto, un cittadino, qual è il suo contributo che potrebbe dare davanti a questi cambiamenti epocali del clima? Oramai ci troviamo estate caldissime, non piovose, questi cambiamenti che creano veramente degli squilibri nel discorso ambientale. Il cittadino normale, quale contributo può dare per sopperire a queste variazioni della natura?
Ma io invece la ribalto questa cosa. Io mi direi che contributo può dare la parte pubblica a questo cambiamento della natura, e lo esplicito in modo molto semplice. Mi è capitato di andare in un edificio pubblico recentemente, ma anche meno recentemente, e i caloriferi sono accesi a manetta, oltre che costare sulle casse pubbliche. Va la caldaia, produce, inquina, eccetera. Iniziamo prima a parlare cosa fa il pubblico, cioè ci sono una serie di interventi che deve fare il pubblico che permetterebbero, oltre di avere un risparmio economico, anche di avere un risparmio di inquinamento. Dopodiché il privato già sta attento, perché secondo me la maggior parte delle questioni di inquinamento, perlomeno nella parte invernale, deriva dal consumo del riscaldamento e altre cose.
Già Saronno si dice che è una delle città più inquinate della Lombardia. Come si può sopperire o migliorare questa situazione? Entrambi vale la domanda, sia per te che per Roberto.
Ma penso che è difficile che possa solo un quadratino all'interno della regione.
Ognuno dà il suo contributo. Però
già riscaldamenti, cambiare le finestre, utilizzare le nuove tecnologie, che dico, le pompe di calore che vanno elettriche abbinati ai pannelli solari.
Ma c'è anche un discorso economico da fare.
Però la coperta è corta. O si
fanno diciamo degli investimenti. Che con i prezzi attuali dell'energia credo che nessun cittadino volutamente sprechi. Esatto. È una situazione legata alla morfologia del territorio saronnese, al fatto che siamo in una zona, comunque è un discorso appunto molto più ampio. Il singolo comune, il singolo cittadino in tutto questo contesto magari può dare il buon esempio, però poi agire concretamente, avere un risultato concreto sul territorio, singolo territorio di un comune, è difficile in questo contesto così ampio.
Alberto, a tuo avviso i comuni sono sensibilizzati a mantenere quel poco verde, a tenerlo sempre vivo? Non parlo solo di Saronno, tutti i comuni qua intorno. Quel poco verde che c'è una sensibilizzazione dei comuni, curiamolo, manteniamolo bene?
Ma penso proprio di sì, da parte di tutti. Non so se posso parlarne un attimino, ma anche il regolamento che ha fatto il Comune di Saronno sul verde va in questa direzione per tutelare il verde. Esagerano, ma secondo me vanno a ottenere un risultato diverso. Se posso parlarne, vorrei dire due cosine anche su
come
questo.
No?
Vorrei dire che l'eccessivo vincolo che danno al verde privato, secondo me è un disincentivo al verde privato a essere implementato e incrementato.
Ti puoi spiegare meglio?
Bene, nel momento in cui tu hai una pianta tua nel tuo giardino, però sei costretto, hai dei vincoli estremamente pesanti per la sua gestione.
Ma non è un modo per tutelare la natura?
quando diventa eccessivo, no. Perché se tu da ragazzo...
Ci puoi fare qualche esempio?
Assolutamente sì. Faccio l'esempio, capitava a tutti, parlavo con la moglie di un avvocato saronnese che diceva, quando mettevo finiva Natale con gli alberi di Natale, invece di buttarli via, la sensibilità mia e delle mie figlie faceva di metterli a dimora nel mio giardino. Dopodiché,
specifichiamo che gli alberi natalizi non tutti hanno le radici.
Quelle che avevano le radici. Il problema è che nessuno era in grado di capire che poi questo albero natalizio cresceva, diventava troppo grosso, si massacrava con l'altro, andava in competizione con gli altri. Ma adesso impedire una gestione di questo albero natalizio che è cresciuto grosso e magari anche andare a tagliarlo per far crescere meglio gli alberi, quel nuovo regolamento del Comune di Saronno è estremamente difficile, se non quasi impossibile. Si è giunto addirittura a dire che se tu hai un albero per sbaglio lo abbatti, paghi la multa sul tuo albero che hai per sbaglio abbattuto. Sono inseriti in questo regolamento.
Non c'è un discorso di compensazione, tutto ciò che taglio da me posso mettere da un'altra parte.
E dove? Dove?
Non c'è più spazio.
Guardi,
per le piantumazioni.
Quando abbiamo fatto le piantumazioni come Lega Ambiente, io ero andato a piantumare, c'era dato un reliquato di terreno che ci stava su un ciliegino o un'altra cosa. Non è che ci sono tanti spazi dove mettere dall'altra parte le cose. Ma vorrei sottolineare un'altra cosa su questo regolamento che non mi piace. L'avere indicato 64 sanzioni in questo regolamento.
Sanzioni, che tipo di sanzioni?
Di tutto.
Peculiare?
Sì, soldi. Faccio un esempio. I bambini che vanno a buttare del pane alle paperelle e ai pesci dell'ura sono ammontati da 25 a 150 euro. È vietato addirittura usare modellini senza motori all'interno del parco, che ne so, gli aquiloni, palloncini, con una multa che varia da 60 a 360 euro.
Ma qual è la ratio di queste cose qua?
Non lo so. Quello che dicevo è che un eccessivo intervento rischia di essere controproducente per il contatto cittadino-natura. Ma addirittura mi permetta...
Hai pochi secondi.
Vabbè, c'era tante altre cose da dire. Anche mettere la bicicletta attaccata a una pianta è sanzionato con da 75 a 450 euro. Andiamo avanti. Come si può avere un contatto tra cittadino e natura in questo modo? Lascio stare gli interventi sul verde privato.
Ci dispiace, volevamo andare avanti in questa bellissima analisi del verde, ma purtroppo il tempo è tiranno, il nostro regista ci fa ampi gesti di chiudere. Noi ringraziamo Alberto Paleardi e ringraziamo anche Roberto Banfi per la sua collaborazione.
Grazie.
Vi auguriamo tutti una buona settimana e una buona giornata sempre con Radio Orizzonte.
Grazie a tutti e guardate il verde che è sempre bello.